Buonasera.
Buonasera Armandina.
Benvenuti e benvenuti a scuola. In funzione della registrazione bisogna ripetere questo rituale della partenza. Questo è il decimo itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica nel corso del primo secolo dell'età moderna. Vi ricordo che la prossima settimana, come da calendario, consultatelo il calendario, ci sono qui i calendari, poi avvertite magari vostri compagni che non ci sono, perché se no tutte le volte che la scuola manca comunque arriva sempre qualcuno e poi c'è il protesto, dice
ma come mai questa volta c'è
scritto di ricordo quindi allora che la prossima settimana come da calendario faremo una pausa per le giornate della merla, ma non solo, perché come sapete stiamo viaggiando in compagnia di Michel de Montaigne, che è vissuto tra il 1533 e il 1592. Michel de Montaigne è, come ormai ben sapete, l'autore dei Saggi, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, un'opera, la prima pubblicazione del 1580, la seconda del 1588, che merita di essere conosciuta nella sua forma, di essere compresa attraverso la riflessione sugli innumerevoli temi in essa contenuti, in modo che ci si possa applicare sul suo testo leggendone qualche pagina, quattro pagine al giorno, con il metodo del leggere multum, che è più efficace per affrontare la lettura di un'opera di questo tipo. La scorsa settimana, come ricorderete, abbiamo riflettuto su alcune circostanze riguardanti la biografia di Montaigne, in primo luogo sulla morte dell'amico, del padre, del fratello, poi sul lavoro di traduzione del trattato intitolato Teologia Naturale, o Libro delle Creature di Raymond Sebon. Ebbene, abbiamo trattato questi temi anche per capire quale sia stata la ragione per cui Montaigne si è messo a scrivere i Saggi. E infine, al termine dell'itinerario scorso, ci siamo domandati se lui abbia scritto qualcosa in proposito riguardante la motivazione che lo ha portato a dedicarsi quotidianamente alla scrittura per comporre la sua opera. Lui effettivamente, secondo il suo stile, mediante una tipica riflessione alla Montaigne, fa un'affermazione con la quale spiega la ragione per cui si è messo a scrivere i Saggi. E qual è questa ragione? Guardate sul punto 1 del repertorio. La ragione per cui Michel de Montaigne si è messo a scrivere i Saggi la spiega in un breve capitolo, l'ottavo, del libro primo intitolato Dell'ozio, chiamato anche dalle studiose e dagli studiosi degli incubi, in cui descrive le disavventure che lo hanno portato a ritirarsi a vita privata nel 1571. Scrive Montaigne: quando di recente mi sono ritirato nella mia dimora, deciso per quanto possibile a non curarmi d'altro che di trascorrere in santa pace e appartato quel poco che mi resta da vivere, ho pensato che non potevo rendere alla mia mente servigio migliore che quello di lasciarla nell'ozio più assoluto, libera di conversare con se stessa e di fermarsi e crogiolarsi in sé, il che speravo potesse fare ormai con maggior agio, perché la mia mente era diventata col tempo più pacata e matura. E invece scopro, poiché variam semper dant oda mentem, l'ozio rende sempre la mente incostante, Lucano, Farfalia, che al contrario, come un cavallo imbizzarrito, si dà 100 volte più affanno da sé medesima, di quanto non se ne desse prima per gli altri. E gli partorisce una tal congerie di chimere e mostri fantastici, senza ordine né disegno, che per contemplarne a mio agio l'assurdità e la bizzarria ho iniziato a prenderne nota, sperando così che col tempo se ne vergogni. Montaigne quindi racconta di aver cominciato a scrivere i saggi dopo essersi dimesso dalla carica di consigliere del Parlamento di Bordeaux all'età di 38 anni. Sappiamo anche che lo ha fatto quando sua moglie rimane incinta per la seconda volta, e scrive di aver preso questa decisione perché aspirava, sul modello dei classici antichi, a praticare l'ozio. Attenzione, lui lo scrive in latino, l'ozium studiosum, che significa, attenzione perché questa parola può essere tradotta in modo ambiguo, l'ozium in latino, l'ozium studiosum in particolare, significa una vita contemplativa dedicata allo studio, con l'intento di ritrovare se stesso e di conoscersi meglio. Come Cicerone, Montaigne pensa che una persona sia veramente se stessa non nella sfera della vita pubblica, mondana e professionale. In questa realtà la persona è obbligata a recitare la propria parte, aveva già scritto Cicerone a suo tempo, ma pensa che possa essere se stessa unicamente nella dimensione della solitudine, della meditazione e della lettura. Montaigne, sull'esempio dei classici, colloca la vita contemplativa al di sopra della vita attiva e quindi è in contrasto con quasi tutti i pensatori moderni, secondo i quali la persona si realizza attraverso le sue azioni, cioè quello che in latino si chiama il negotium, ovvero nella negazione dell'ozium. Sappiamo, perché lo abbiamo studiato nei viaggi dello scorso anno, che questa etica moderna del lavoro, del negotium, è storicamente legata al pensiero del protestantesimo, no? Soprattutto di quello ginevrino di Giovanni Calvino, un pensiero che fornisce un motore propulsivo al capitalismo moderno. E l'ozium in età moderna diventa quindi sinonimo di indolenza, no? È lì che quel termine, in età moderna, che quel termine viene a definire l'indolenza, no? E chi pratica l'ozium, cioè una vita contemplativa dedicata allo studio, finisce all'inferno, no? Predica l'etica calvinista, perché non fa muovere l'economia. Ora, ma qual è la testimonianza di Montaigne al riguardo, dopo aver cominciato ad intraprendere una vita di solitudine? Cioè, Montaigne dichiara, nel capitolo ottavo del libro primo dei saggi intitolato Dell'ozio, che nella solitudine, anziché però trovare stabilità e serenità, lui si è imbattuto, perché leggere i classici va bene, i classici danno una risposta, ma si è imbattuto nell'angoscia e nell'affanno, ma non per questo pensa di dover rinunciare a vivere appartato, bensì ritiene, secondo uno stile che ormai ha acquisito, di dover investire una riflessione. Ecco, ammonisce Montaigne, l'importanza di saper investire in intelligenza nei momenti decisivi della nostra vita. Ora, nell'affrontare la solitudine, scrive Montaigne, si rischia sempre di contrarre una malattia spirituale, la malinconia, l'accedia, come la chiama Francesco Petrarca nel Secretum. Attenzione a questa parola, accedia, dal greco akedos, che vuol dire mancanza di interesse. Oggi la chiamiamo la depressione. Sì, Montaigne è moderno fino all'osso, mette in evidenza per la prima volta questa problematica, no? Guardate, la depressione, cioè, sono molti i depressi, guardate, i cosiddetti cavalieri di Ventura erano quasi tutti dei depressi, e la depressione la manifestavano con la loro violenza. cioè diventavano violenti. Cioè, Montaigne invece, no, fa una riflessione su questo, una riflessione che conduce l'acedia, no, questo achedos in greco, mancanza di interesse, nella modernità, la depressione che affligge, scrive Montaigne, e lui subito fa un riferimento di grande portata letteraria e intellettuale, che affligge i padri del deserto, perché quelli ne hanno parlato, nell'ora meridiana, l'ora delle tentazioni. E per mia fortuna, scrive Montaigne, ho letto già da ragazzo col mio precettore Vita di Antonio di Attanasio di Alessandria, nella traduzione latina di Evagrio, Evagrio di Antiochia. Avete mai letto la Vita di Antonio, Sant'Antonio, l'un nemico dello demonio? Guardate che quest'opera fa nascere tutta una tradizione formidabile, tradizione popolare. Sant'Antonio nel deserto, tu c'hai i tagliolini, lo demonio, per dispetto di rubette le fucine. Sant'Antonio in Mussolagna con le mani, se le mani, via, no? Tutta questa tradizione popolare arriva dalla Vita di Antonio di Attanasio di Alessandria, un'opera che ha ispirato molti artisti. La trovate in biblioteca, quest'opera del IV secolo. Cioè, Montaigne pensa che con l'età avanzata, no? A 40 anni si sente vecchio, anche perché l'età media allora è 45 anni, e si sarebbe dovuto pacificare con se stesso. E invece no, la sua mente, anziché concentrarsi, si agita, si comporta, scrive Montaigne, come un cavallo imbizzarrito, corre in ogni direzione, disperde le proprie energie molto più di quanto non facesse quando era magistrato e parlamentare. Ora, scrive Montaigne, sempre nel capitolo intitolato dell'ozio, le chimere e i mostri fantastici che si impadroniscono della mia immaginazione sono incubi, tormenti che si presentano al posto della pace agognata. Una situazione, questa, che il pittore olandese Hieronymus Bosch, che avrete sentito nominare, conoscerete bene, vissuto tra il 1450 e il 1516, ebbene, Bosch lo rappresenta in modo mirabile nel trittico intitolato Tentazioni di Sant'Antonio, no? E chissà come sarebbe stato contento Montaigne di vedere quest'opera, che era già stata prodotta a suo tempo, ma che lui non ha mai visto, no? Contrariamente l'avrebbe sicuramente citata, anche perché non era ancora in un museo, e i musei non sono ancora entrati in scena. Ora, ma che cosa fanno i padri del deserto, scrive Montaigne, per contrastare la cedia, la malinconia, la depressione? E Montaigne scrive la ricetta, dalla cura, senza voler fare il medico, senza voler dare lezioni a nessuno, cioè, anche perché c'è una tradizione. I padri del deserto si dedicano a scrivere quando si sentono depressi, perché la scrittura accompagna la solitudine, scrive Montaigne, e la esorcizza, e quindi anche Montaigne decide di fare lo stesso. E quando si ritira a vita privata, il suo obiettivo non è la scrittura, ma è la lettura, la riflessione, il raccoglimento. Cioè la scrittura ci arriva facendo un investimento in intelligenza. Sarà andato sulla rete, avrà sentito le registrazioni, avrà sentito ripetere, scrivete quattro righe, un proposito, usandola come un rimedio. Ho utilizzato la penna per, scrive Montaigne, lenire l'angoscia, ammansire i demoni, guardate l'accento sta sulla O, rimuovere gli incubi. Montaigne decide di prendere nota di tutti i pensieri che gli passano per la testa in un registro, prende un grande quaderno, uno di quei registri in cui si segnano le entrate e le uscite, lui non lo adopera per quello perché tanto ci pensa François a fare i conti e ad amministrare tutta la faccenda, tutta la tenuta. Lui il libro lo usa per scriverci sopra i suoi pensieri, i suoi deliri, per metterli in ordine e per ritrovare il dominio di sé. Questo grande quaderno lo usa per questo. Quindi Montaigne decide appunto di tenere i conti dei suoi pensieri. E Montaigne guarisce dalle proprie allucinazioni, dai propri fantasmi, dagli incubi, registrandoli. E la scrittura dei saggi così nascono, gli restituisce il dominio di sé. E se lo imitassimo, anche noi, scrivendo quattro righe al giorno, per riflettere su ciò che ci passa per la mente, pensando che prima viene la riflessione e poi eventualmente la divulgazione. Guardate, qui per iscritto ho omesso qualcosa e mi accorgo che ho fatto male, ho fatto male oscuro, ma poco male, perché oltre che consigliare di andare su un catalogo che trovate in biblioteca e navigando in rete, andare ad osservare il trittico Tentazioni di Sant'Antonio di Hieronymus Bosch, oltre che raccontare un vostro incubo, se avete degli incubi intanto, con quattro righe scritte, quattro righe bastano perché è bene che gli incubi durino poco. Ebbene, a questo proposito potete leggere o rileggere, perché ho detto, ma chissà, l'avranno letto tutti, quel famoso romanzo che è uscito nel 1964, che si intitola Il Mare Oscuro di Giuseppe Berto, in cui racconta la sua depressione, il Mare Oscuro, è la scedia. A questo punto va riletto perché Berto parte da Montaigne, anche lui naturalmente. E quindi, come ricorderete, la scorsa settimana la parola incubi ci ha permesso di poter riprendere, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, un discorso che abbiamo lasciato in sospeso nel corso del sesto itinerario del 21, 22, 23 novembre, quando, leggendo un brano dal molto famoso capitolo 20 del libro primo intitolato Filosofare e imparare a morire, abbiamo detto che immagine alla sua copia personale dei saggi, Montaigne, come solito fare a penna, annota una frase. Infatti la sua copia dei saggi, il cosiddetto esemplare di Bordeaux, è piena di annotazioni in margine, non solo è quello, anche un'altra copia, due copie sono piene di annotazioni in margine che poi sono state pubblicate. Scrive Montaigne in questa nota, che sicuramente ricordate: spesso la mia mente genera un incubo, immagino di incontrare qualcuno capace, con uno sguardo, di predire il giorno esatto e l'ora precisa della mia morte. E poi dopo alleggerisce questa sua considerazione scrivendo, due punti, un individuo dotato di un simile potere sarebbe comunque un personaggio da mettere in scena. E alla fine dell'itinerario scorso noi abbiamo scoperto che a mettere in scena un simile personaggio ci ha pensato Arthur Schnitzler, no? Una nostra vecchia conoscenza, uno dei tanti intellettuali che tra l'Ottocento e il Novecento hanno letto e commentato con interesse i saggi di Montaigne, sviluppandone le provocazioni. E guardate, la lista è molto lunga di questi personaggi, io mi astengo dal farla e dal dirla perché se dimentico un nome siamo freschi. Guardate sul punto 2 del repertorio. Arthur Schnitzler, 1862-1931, è, come molti di voi già sanno, uno scrittore viennese che di professione fa il medico, è uno psichiatra. Guardate, è contemporaneo di Sigmund Freud ed è stato lui l'anticipatore con le sue opere letterarie della dottrina e della metodologia psicanalitica. Per questo legge i saggi di Montaigne, perché legge le biografie per ragione professionale, per vedere quali sono le corrispondenze che ci possono essere tra le patologie e i racconti di vita, e si appassiona naturalmente a leggere i saggi, decretando che Montaigne è sanissimo. Arthur Schnitzler, e non è la prima volta che noi incontriamo questo autore, ha scritto un certo numero di testi per il teatro che sono anche contemporaneamente dei romanzi brevi, e sono testi molto significativi dei quali si consiglia la lettura, la rilettura. A questo proposito ricordiamo alcuni titoli di opere che immagino possiate già aver letto o aver visto rappresentate, oltre che a teatro anche al cinema: Anatole, il cieco, Gerolamo e suo fratello, Doppio sogno, Fuga nelle tenebre, il sottotenente Castle, Gioco all'alba, Beata e suo figlio, il dottor Glessner, medico termale, La piccola commedia, Il ritorno di Casanova, che abbiamo letto qualche anno fa, non ricordo quale anno esattamente dei nostri decenni di scuola, e La signorina Else, che invece abbiamo letto insieme recentemente, nella primavera dell'anno 2006, e penso che nessuno di coloro che erano presenti abbia dimenticato questo personaggio. Ora, leggere Schnitzler non è facile, ma se la lettura dei suoi testi viene condotta con la dovuta attenzione, risulta essere un'avventura intellettuale molto appassionante. Si tratta di entrare in possesso di alcune chiavi. Una di queste chiavi ce la fornisce, appunto, ce la sta fornendo Montaigne. Schnitzler è uno di quei narratori del nostro tempo che riesce a far procedere il suo racconto in modo che i personaggi delle sue opere, mentre agiscono nella realtà esterna, esprimono contemporaneamente a quello che fanno, i loro pensieri più intimi, le loro fantasticherie più nascoste. E Schnitzler afferma di aver acquisito questo metodo, cioè il criterio dell'osservazione dell'universo interiore della persona, soprattutto leggendo i saggi di Montaigne, che è, secondo Schnitzler, il primo attento e analitico osservatore moderno del proprio universo interiore. Ed è per questo motivo che Schnitzler coglie al volo l'annotazione di Montaigne sull'incubo che comporta l'incontrare un personaggio che sa svelare ai suoi simili il giorno e l'ora della loro morte, per cui se uno sa, in questo caso, comincia subito a morire. Se uno non sa, invece prolunga in eterno questa idea. Ora, e scrive un racconto, Schnitzler, ambientato in Italia, dove Montaigne, viaggiando, è passato, come vedremo, un racconto che si intitola Novella dell'avventuriero. Ecco qui, insieme ai saggi, che è in circolazione, ma tanto noi lo leggeremo tutto, quindi lo avete lì nel repertorio. Pubblicato postumo a Vienna nel 1937, tradotto in italiano solo nel 1999. Di cui la scorsa settimana abbiamo letto l'incipit. In questa novella Schnitzler, in aderenza alla nota scritta in margine da Montaigne, descrive, facendo agire i personaggi che crea, le chimere, le fantasie, i mostri immaginari e gli incubi che la sua mente partorisce, come un cavallo imbizzarrito, in relazione al tema ricorrente nelle opere di Schnitzler, come nei saggi di Montaigne, della morte. È un argomento che non va rimosso, ma affrontato, investendo in intelligenza, perché valorizza l'importanza della vita, riflettere sulla morte ci fa essere più che mai vivi, e ci fa dire che dobbiamo pienamente vivere questa chance che è la vita. All'inizio della novella dell'avventuriero, l'autore presenta la lettrice al lettore, come certamente ricorderete, la figura del giovane Anselmo Rigaldi, di nobile lignaggio, un abile spadaccino, e attraverso questo ragazzo ci mette al corrente della ragione per cui lui si ritrova solo, Anselmo, e libero da ogni vincolo familiare, per cui decide di abbandonare il suo palazzo a Vito, ormai in rovina, e la sua città per mettersi in viaggio. La scena iniziale del racconto si svolge a Bergamo, dove all'inizio dell'anno 1520, scrive Schiller, è d'improvviso scoppiata un'epidemia di peste che gradualmente si è portata via 3/4 degli abitanti. Pure i genitori di Anselmo, discendenti da un'antichissima schiatta di baroni, anche se il loro ricco patrimonio per tutta una serie di cause si è dissolto, si ammalano e muoiono, e lui, dopo il comprensibile scoramento iniziale, scopre un sentimento nuovo, un senso di libertà che non aveva mai conosciuto prima, perché nella situazione pur tragica in cui si è venuto a trovare è diventato semplicemente il giovane Anselmo, che non deve più, come succedeva precedentemente, sottostare agli ordini di alcuno, e ha la possibilità quindi di dirigere i suoi passi dove vuole, perché il mondo è suo, e può andare all'avventura. E allora partiamo anche noi all'avventura con il giovane Anselmo Rigaldi, continuando a leggere questa novella, muovendoci a cavallo delle chimere, delle fantasie, dei mostri immaginari e degli incubi che la mente di Arthur Schnitzer partorisce in relazione al tema ricorrente nelle sue opere, come nei saggi di Montaigne, della morte. Ed è scrivendo, sostiene con risolutezza da medico Arthur Schnitzer, che si esorcizza in chiave terapeutica lo spettro della morte. Ora, i romanzi di Schnitzer, di cui abbiamo stilato un elenco di una decina di titoli, li potete richiedere in biblioteca, esaminateli, leggetene qualche pagina, fate attenzione se qualcuna delle rappresentazioni dalle sue opere viene rappresentata a teatro, c'è sempre in cartellone qualche Schnitzer da qualche parte, qualche Anatole, qualche signorina Erte, qualche Beate, no? Perché qualche Casanova, Don Giovanni, sono personaggi che Schnitzer utilizza per psicanalizzare. E anche se lui non crede, come Freud, ad una disciplina che possa credere più all'alfabetizzazione, si cura scrivendo e esercitandosi sul piano dell'alfabetizzazione, è più utile che un tipo di disciplina, di pseudodisciplina. E ora continuiamo a leggere il testo della novella dell'avventuriero. Anselmo, dopo aver mangiato e bevuto abbondantemente, raggiunse la stanzetta della torre dove dormiva da quando era bambino. Si svestì, si stese sul letto. Nel primo sopore percepì risa e canti di giovani che salivano dalla strada. Gli parve persino di riconoscere alcune voci amiche, di amiche e amici, con i quali non aveva più niente da spartire. Pensava ai molti che la peste aveva ucciso, ai pochi che ancora vivevano, di alcuni quasi non ricordava se dovesse contarli tra i vivi oppure tra i morti. Quando aprì gli occhi, dalla finestra alta e stretta della torre filtravano le prime luci dell'alba. Dopo un sonno senza sogni, mai risveglio, fu più chiaro e netto. Non ebbe bisogno, come sovente accade in queste ore mattutine, dopo spaventevoli esperienze vissute il giorno avanti, di raccogliere le idee a poco. La consapevolezza fu immediata. Padre e madre erano morti e lui si sentiva come se si fosse già lasciato alle spalle il cordoglio. Si alzò, correndo giù per la scala risonante, uscì nel cortile e si lavò alla fontana sotto il cielo che schiariva. Indossò i suoi panni migliori, infilò nella bisaccia solo qualche capo, prese da un armadio dove il padre custodiva il denaro le ultime monete d'oro e gli ultimi nichelini, cinse la spada e, in atto di chi si disponga ad abbandonare per sempre un luogo di orrore e di maledizione, uscì sulla strada. Lasciò aperti i battenti del portone, facessero pure del palazzo Rigardi quel che meglio credevano. La strada era ancora vuota, i suoi passi risuonavano sul selciato. Al primo angolo incrociò una coppia che sbucava da una taverna, uno dei suoi amici, in compagnia di una giovane velata. Lo fissarono e corsero via, e neppure la sua risata di scherno li indusse a voltarsi indietro. In quel momento Anselmo percepì con chiarezza assoluta qual era il suo destino, e con l'animo non del fuggitivo, ma del giovane che sente sul proprio capo la benedizione del libero vagare, si diresse di buona lena verso Porto Orientale, dove nessuno era di sentinella, e poi verso la strada maestra, tra due file di alti pioppi svettanti nell'azzurro del cielo, lo sguardo rivolto al sole finché il rosso pallido del disco non s'accese in un folgore dorato che lo costrinse a posarlo altrove. Passò davanti a campi coltivati, oliveti, vigne di collina, a piccoli ruscelli, fonti, prati, incontrò contadini che andavano al lavoro, carretti che portavano in città latte, burro, frutta e verdura, col carrettiere ora a piedi, ora seduto su una stretta asse, su sacchi pieni o su una botte. Più avanti incontrò due contadinelle che, quasi spaventate, sgranarono gli occhi davanti al suo strano abbigliamento, a metà tra quello del giovane cavaliere e quello di un vagabondo, con spada e giustacuore, e però una bisaccia che meglio avrebbe portato uno scudiere. Ma i suoi occhi allegri mutarono l'occhiata timorosa di uno sguardo di ammirazione. Passò anche davanti a un'osteria dove alcuni uomini già stavano bevendo. In lontananza vide scintillare il lago, piccolo ma profondo, nei cui abissi silenziosi erano rimasti sepolti la sorella, l'amico e la fidanzata. E poi davanti alla fattoria che adesso era sua e dove avrebbe trovato senz'altro accoglienza da parte dei fittavoli, ma qualcosa lo spingeva oltre, via da tutto ciò che gli ricordava ancora il passato e gli eventi appena trascorsi. Fermarsi equivaleva a un pericolo indefinito, e quanto più si allontanava dal territorio a lui noto per averlo talvolta attraversato a piedi o in carrozza, tanto più libero e sicuro andava verso una meta che l'attraeva con la malia dell'ignoto. Certo, la scena, il paesaggio, il profumo dell'aria erano sempre gli stessi, e tuttavia, quasi che il suo passo avesse avuto il dono del ricordo, a poco gli parve di cominciare a camminare su un territorio che aveva il sapore della terra straniera e dell'avventura. Soltanto dopo ore, il sole era già alto, la giornata primaverile calda come d'estate, rallentò il passo. Le fontanelle alle quali aveva bevuto ogni tanto un sorso d'acqua non spegnevano più la sua sete. La bisaccia gli pesava sulle spalle e, mentre la spostava da destra a sinistra, ripensava alle prime ore di cammino che gli pareva d'aver fatto volando, aleggiando, fluttuando nell'aria. Adesso invece andava per la sua strada al pari degli altri, quando finalmente un boschetto di ulivi gli offerse un po' d'ombra, gli parve quasi un dono del cielo e una vera fortuna, allorché vide trasparire in una modesta radura una casa, una sorta di osteria, dall'aria non proprio accogliente, quasi in rovina, e riconoscibile per tale solo dai pochi tavoli piazzati di fuori, a uno dei quali erano seduti due giovani d'aspetto losco, quasi selvaggio, davanti a boccali di vino tutti ammaccati, due ragazze, evidentemente della compagnia e in abiti trasandati, ma testimoni di una passata ricchezza, riposavano poco più in là all'ombra degli alberi, il mantello arrotolato a mo' di cuscino sotto il capo. Sembravano immerse nel sonno, cosa in fondo niente affatto strana dal momento che tutto intorno regnava una quiete assoluta. Anche i giovanotti sedevano silenziosi come trasognati e non avevano neppure udito i passi di Anselmo che affondavano nell'erba umida del prato. Di Osti neppure l'ombra, e per quanto allettante sulle prime fosse passa ad Anselmo la prospettiva di bere, mangiare e riposare, ora che poteva agevolmente tradurla in realtà, fu colta da un brivido improvviso alla vista di quei due uomini al tavolo, tanto immobili da sembrare di cera. Qualcosa gli diceva che era meglio non fermarsi e riprendere velocemente il cammino, ma quando, per non apparire dopo tutto timoroso ai suoi stessi occhi, passò fin quasi a sfiorarlo accanto al tavolo dei due e fissò a bella posta il più vecchio, sulla cui fronte brillava una macchia rosso fuoco, questi levò il capo all'improvviso, afferrò di scatto il berretto posato di accanto e si rinchiodò fin sulla fronte come per nascondere il marchio, e balzò in piedi, quasi in aria di minaccia, tanto che Anselmo, la mano alla spada, si fermò davanti a lui. Dapprima stettero ambedue in silenzio, faccia a faccia per qualche secondo. Il terzo rimase tranquillo al suo posto. Era vestito più elegantemente del compagno, con giustacuore e calzoni di buon velluto blu scuro, ma liso, mentre teneri riccioli bruni discendevano fin sulla fronte e su una strana benda rossa che gli copriva l'occhio sinistro. Portava un fine pizzetto alla francese e sarebbe potuto passare senz'altro per un cavaliere se non se ne fosse stato seduto lì a piedi nudi. Aveva tutta l'aria di contemplare come una sorta di spettacolo la scena di quei due impalati l'uno di fronte all'altro in atto di aperta sfida. Poi disse con voce assai gradevole: penso che il giovanotto vorrà accomodarsi al nostro tavolo, ospite nostro, oppure noi ospiti suoi. La qualcosa non sarebbe poi tanto diversa, giacché l'oste, per un suo sgarbo, ha subito un'ora fa un grave infortunio e dunque siamo costretti a servirci da soli. Grazie, rispose vivacemente Anselmo, cui non dispiacevano i modi del giovane, anche se poteva immaginare quale fosse il grave infortunio subito dall'oste. Si liberò della bisaccia, si tolse il berretto gettandolo per terra, porse la mano prima al più vecchio e poi al giovane, si sedette a cavalcioni su di una sedia tutta tarlata, le mani sulla spalliera. Il mio nome è Anselmo, disse poi, il cognome qui non ha alcuna importanza. Ieri proprio nello stesso momento mio padre e mia madre sono morti di peste. Altri parenti non ne ho. All'alba di stamani ho lasciato la mia casa per sempre. Ciò che possiedo lo porto con me, e non è molto. La spada ho imparato a usarla da Riboldi, il celebre maestro di scherma, e prima che il sole tramonti riprenderò il cammino. Sapete le cose che succederanno già in anticipo, commentò il cavaliere. Quanto all'altro, si tolse di nuovo il berretto, quasi a voler mostrare che non si vergognava affatto del suo marchio, anzi, ne andava semmai fiero. Aveva un viso disfatto, duro, perfino crudele. Pure c'erano in quei tratti tanta amarezza, per non dire disperazione, che Anselmo ne provò compassione. Prese dal tavolo vicino, al quale fino a poco prima doveva essere stata seduta della gente, un boccale di stagno, lo riempì fino all'orlo con del vino rosso, di cui era colma una brocca di terracotta, e beve alla salute degli altri due, che risposero al brindisi. Poi il cavaliere, decaduto, ordinò con alquanta villania al compagno, il segnato, di andare a vedere se in casa c'era ancora qualcosa di commestibile. Quello, sempre muto, si alzò e, oltrepassando, dopo un'impercettibile esitazione, la porta spalancata, sparì nel buio del corridoio. Tempi grani, osservò il giovane. Il dannato flagello non demorde, zizzagando qua e là come un cane rabbioso in furia di città in città, di casa in casa. Quando in un posto lo si ritiene già scomparso, eccolo scoppiare di nuovo all'improvviso come se fosse rimasto perfidamente in agguato. ti aggredisce anche dove ti crederesti al sicuro, in mezzo alla natura, nell'aria primaverile più mite. Quali voi qui ci vedete? Siamo gli ultimi dei sette che avevano formato una compagnia l'autunno scorso. Tre se li è portati via al flagello, due un altro destino. L'ultimo è stramazzato al suolo in un prato pochi giorni or sono, come ucciso da un fulmine. Anselmo fu colpito dal modo di parlare ricercato e un po' lezioso del cavaliere, che pareva di buona e nobile famiglia, ma sentì al tempo stesso che doveva guardarsi da lui. Intanto le sue donne al margine del bosco si erano risvegliate e drizzate a sedere. Il cavaliere fece loro cenno di avvicinarsi. Quelle rassettarono le gonne, con gesti veloci fermarono i cappelli in alto. La più grande, di corporatura snella, era vestita come si conviene una signorina di città. La più piccola, l'abito tutto strappato che le scendeva giù dalle spalle, si avvolse nel mantello rosso servito prima da cuscino, tenendolo chiuso con una mano all'altezza del petto. Si avvicinarono al tavolo e Anselmo, che solo adesso poteva vederne chiaramente i visi giovani e impertinenti, fu certo che provenissero da qualche casa di malaffare. Lo salutarono in modo leggiadro e provocante, come fosse un gioco imparato meccanicamente, e allo stesso modo, con affettata alterigia cortigiana, il cavaliere le presentò Lorenza e Anita, disse, amabili personcine, vedove, l'una di 67, l'altra di 123 uomini, a un calcolo approssimativo. Domani, chissà, potrebbero già essere 124, fece la mora, baciando Anselmo sulla bocca. L'altra non disse nulla e, sempre tenendo stretto il mantello rosso all'altezza del petto, osservava Anselmo con grandi occhi curiosi, innocenti, da bambino. L'uomo col marchio in fronte ricomparve portando della carne fredda, non in gran quantità. «Questo è tutto», disse. La bionda si sedette molto lentamente, come colta da improvvisa stanchezza. Il segnato disse, facciamo presto, non ha senso indugiare tanto, mica ci dobbiamo dormire in questa casa. In primo luogo, disse l'altro, ci mangeremo in tutta calma ciò che il proprietario ci ha lasciato. Fin tanto che ce ne stiamo seduti qui davanti alla porta, nessuno si arrischierà a entrare. Anselmo mangiò di gusto, anche gli altri si servirono, e le donne non si fecero pregare. Di vino ce n'era sufficienza. Nel frattempo si svolse tra i due uomini una conversazione fatta di mezze piuttosto incomprensibili parole, in cui si parlò di una strada ben esplorata, di una casa di campagna, della luna nuova, di pescatori livornesi, di un veliero greco, di monete d'oro, di una tonaca da frate. Accanto ad Anselmo, la mora ci calava raccontando della sorella che era sposata con un medico. Un'altra aveva preso il velo, di entrambe lei non aveva più notizie. Un fratello arruolato nell'esercito era caduto nella guerra tra Pavia e Piacenza. Raccontò anche di un viaggio a Roma in una splendida carrozza in compagnia di due vecchi signori, poi di una casa nei pressi di Firenze, dove aveva vissuto con otto donne come lei, dove per una sola notte non intascava mai meno di 5 monete d'oro, e di un certo Ernesto che aveva veramente amato, di un cardinale che aveva voluto tenerla con sé a Roma e intanto dispensava carezze ad Anselmo, instupidito dal chiacchiericcio e dal vino, ma lo faceva come per abitudine, senza ombra di tenerezza e di passione. L'altra invece adagiò sul suo petto la testa di Anselmo, sempre più assonnato dal vino, e tra la sua pelle bianca e i capelli scuri del giovane c'era il mantello rosso. Lo risvegliarono dal suo sopore degli strani suoni secchi. Nel sogno li aveva scambiati per uno scolpestio di cavalli che si avvicinavano, ma quando aprì gli occhi a fessura notò che il cavaliere e il segnato tiravano i dadi da un boccale di stagno e le poche monete d'argento migravano continuamente dall'uno all'altro. Torniamo a Montaigne, la cui figura Nietzsche, come al solito, è molto teatrale, vedete, no? Siamo in un palcoscenico dove tutto avviene in chiave parabolica, sono sempre parabole quelle che racconta, no? In cui tutta una serie di finezze stanno sotto traccia. Torniamo a Montaigne, la cui figura di giovane che ama cavalcare l'avventura, un argomento di cui abbiamo parlato a suo tempo a Leggia in queste prime pagine della novella di Smith. Ebbene, Montaigne afferma, come abbiamo sentito all'inizio di questo itinerario, di aver preso la decisione di cominciare sistematicamente a scrivere i saggi perché aspira, sul modello dei classici antichi, a praticare l'ossium studiosum, cioè una vita contemplativa dedicata allo studio, con l'intento di ritrovare se stesso e di conoscersi meglio. Montaigne pensa, come Cicerone, Seneca, Lucrezio, che una persona sia veramente se stessa non nella sfera della vita pubblica, mondana e professionale, realtà in cui la persona è obbligata a recitare una parte, no? Ma pensa che possa essere se stessa unicamente nella dimensione della solitudine, della meditazione e della lettura. Ed è in questo contesto che si inseriscono due parole chiave del glossario di Montaigne: la tour, la torre e la biblioteca. Guardate sul punto 3 del repertorio. La torre di Montaigne, è sempre lì, è diventato un monumento europeo. La torre di Montaigne, che si trova a Saint-Michel de Montaigne, in Dordogna, è diventato un sito significativo da visitare. Noi già nel secondo itinerario, quello del 17, 18 e 19 ottobre, siamo stati invitati a visitare la torre di Montaigne, la trovate, le raffigurazioni la trovate sulla rete. Questo torrione cinquecentesco a pianta circolare è tutto ciò che resta del castello fatto a suo tempo ristrutturare, quasi edificato ex novo, dal padre di Michel, Pierre de Montaigne. E purtroppo questo grande edificio non esiste più, perché è andato distrutto in un incendio alla fine del XIX secolo. Questa torre diventa la sede materiale della retrobottega, della Rier Boutique, no? Di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, nella quale Montaigne trascorre il maggior tempo possibile e vi si ritira per leggere, meditare, scrivere. La torre contiene una biblioteca, non la biblioteca del castello, perché quella l'aveva fatta costruire Pierre, il padre di Montaigne, la biblioteca del castello, ma e questa è la biblioteca personale di Michel, ed è il rifugio di Montaigne dalla vita domestica, da quella civile, dai disordini del mondo e dalle violenze del secolo, come le chiama lui. Montaigne, nel capitolo terzo del libro terzo dei saggi, intitolato Di tre commerci, scrive, e scrive qualcosa che forse ci può meravigliare, che riguarda la lettura. Quando sono a casa mi ritiro sempre più spesso nella mia biblioteca, e da qui con facilità vado al buon andamento delle cose domestiche. Mi trovo proprio sopra l'ingresso e vedo dall'alto il giardino, il cortile, la corte e gran parte della mia dimora. Qui sfoglio ora un libro, ora un altro, a caso, senza alcun disegno, a spizzichi e bocconi. Talora penso, talora prendo nota e detto, passeggiando, queste fantasticherie. La mia biblioteca è al terzo piano di una torre. Al primo c'è la cappella, al secondo una camera e i suoi annessi, dove spesso mi corico per stare da solo. Sopra c'è una grande stanza. Un tempo era un guardaroba, il luogo più inutile di tutta la casa. Ora vi trascorro la maggior parte dei giorni della mia esistenza e la maggior parte delle ore della giornata. La torre, che si trova in angolo quindi, permette a Montaigne di osservare i suoi possedimenti e di seguire dall'alto e da lontano le attività della casa. Ma soprattutto gli serve come nascondiglio, come retrobottega, l'arrière boutique, in cui ritrovarsi, riappropriarsi di se stesso, così dice, nel grembo dei miei libri, dice, nel grembo dei suoi libri. Questo spazio Montaigne lo inaugura quando decide di abbandonare la carriera di magistrato e di parlamentare nel 1571, e l'inaugurazione consiste nel far scrivere da un pittore sulla parete del piccolo studio, le tracce sono sempre lì, di questa iscrizione, attigua alla biblioteca, questa iscrizione in latino e in terza persona, che tradotta in italiano dice: nell'anno del Signore 1571, all'età di 38 anni, la vigilia delle calende di marzo, quindi il 28 febbraio, nell'anniversario, il giorno del suo compleanno, nell'anniversario della sua nascita, Michel de Montaigne, già da lungo tempo stanco della schiavitù della corte e delle cariche pubbliche, ancora in buona salute, si ritirò nel seno delle dotte vergini, le muse, dove, in calma e sicurezza, trascorrerà i giorni che gli restano da vivere, sperando che il destino gli conceda di portare a compimento questa abitazione e questo dolce rifugio abito l'ha consacrato alla sua libertà, alla sua tranquillità e al suo otium studiosum, al suo otium. Poi la biblioteca è celebre per le numerose, sono 57, sentenze greche e latine che Montaigne via via fa incidere, ci sono sempre lì, sulle travi del soffitto dell'edificio. E queste sentenze testimoniano la vastità delle sue letture, sia di genere sacro, 19 sono tratte dalla Sacra Scrittura, che soprattutto di natura profana. Queste sentenze certificano il carattere della sua filosofia disincantata. Cosa vuol dire che la filosofia di Montaigne è stata definita disincantata? Cioè che non cede ad alcuna illusione. Non facciamoci delle illusioni, noi ci creiamo delle presunte consolazioni, in realtà le dobbiamo trovare in noi stessi, nell'ozium studiosum. Citiamo adesso una sola sentenza, quella che è posta maggiormente in evidenza, come se avesse un carattere riassuntivo, la sentenza principale: per omnia vanitas, tutto è vanità, no? Cioè la vanità passa per ogni cosa, attraverso ogni cosa, tutto è vanità. Questa sentenza è tratta, come sapete, dato che abbiamo studiato la materia, sempre queste materie che riguardano la letteratura veritica dell'Antico, del Primo Testamento, dal libro biblico che Montaigne chiama ancora Ecclesiaste, ma che nell'originale, come lo chiamiamo oggi, corrisponde al libro di Coelet, uno dei testi biblici del settore dei cosiddetti Ketubim. Ketubim in ebraico vuol dire scritti nel senso di scritti di natura sapienziale e poetica, e i libri sapienziali e poetici del Primo e Antico Testamento, non un settore importantissimo, saccheggiato in continuazione, ma giustamente. Questi libri sapienziali e poetici della letteratura veritica, in particolare quello di Coelet, affascinano Montaigne perché coniugano la lezione biblica, cioè l'apparato della sapienza ebraica, con quella della saggezza della filosofia greca. E di conseguenza Questi testi, che risentono dell'influsso dell'ellenismo, no? La cultura ebraica, dove la cultura ebraica risente l'influsso ellenistico, no? Quindi, riassumono nel modo migliore la concezione che Montaigne ha dell'esistenza. Guardate, colpisce, soprattutto nel breve brano che abbiamo letto poco fa, il modo in cui Montaigne descrive le proprie occupazioni nella biblioteca della Torre, no? Come se non avessero la minima importanza. Dice di sfogliare un libro anziché leggere, dice di dettare le proprie fantasticherie anziché scrivere, il tutto apparentemente senza un progetto preciso. Ora, ci sembra strano che Montaigne non prescriva che ci si debba dedicare a una lettura lineare, prolungata e continuativa, quella a cui lui è stato abituato. Ma Montaigne sa, per esperienza, che l'esercizio della lettura è impegnativo, leggere è difficile. Cioè, vuole probabilmente non spaventare la lettrice e il lettore proponendo in prima istanza un tipo di lettura agile, duttile, vedete, leggera, appena accennata e predatoria, cioè passa da un libro all'altro, no? Prendendo quello che viene fuori, no? Aprendolo anche a caso, che salta senza regola da un libro all'altro, prendendo ciò che serve, senza preoccuparsi troppo di portare a termine la lettura di un'opera. Forse, visto che però lui ha già letto tanto, in modo lineare, prolungato e continuativo, e certamente sa dove andare a parare, cioè quale testo prendere in mano per scrivere i suoi saggi, Montaigne si comporta proprio con leggerezza. E come dice a più riprese, il suo libro, i saggi, è frutto del sogno, della fantasticheria, della rêverie, il sogno in francese, più che di un calcolo. Cioè, tutti i momenti di ozio studioso che Montaigne trascorre nella sua biblioteca, lui li dipinge con un sentimento di grande gioia, vedete, di leggerezza. C'è solo una cosa che gli manca, ci fa sapere, e che avrebbe accresciuto la sua felicità: la possibilità di disporre di una balconata sulla cima della sua torre, che gli avrebbe consentito di pensare camminando, ma ha dovuto rinunciare per la spesa eccessiva che avrebbe dovuto sostenere. E sempre nel capitolo terzo del libro terzo dei saggi, intitolato Dei tre commerci, scrive: e se non mi scoraggiasse, oltre al costo, anche l'ansia, quell'ansia che mi distoglie da qualsiasi lavoro. Beh, ci prende anche noi l'ansia, no? Quando dobbiamo dire bisogna biancare, quando c'è da fare dei lavori, no, prende sempre l'ansia. E come al solito, no? Mette in evidenza tutte quelle che sono le sue sensazioni, no? E diventa il nostro contemporaneo, il nostro compagno di viaggio, no? Quell'ansia che mi distoglie da qualsiasi lavoro, potrei facilmente aggiungere su ogni lato, allo stesso livello della biblioteca, una galleria lunga 100 passi e larga 12, tanto più che vi sono già dei muri eretti per altro uso, proprio all'altezza giusta. Ogni luogo destinato alla meditazione necessita di un deambulatorio. I miei pensieri sonnecchiano se li tengo seduti. La mia mente non cammina da sola, è come se a muoverla fossero le gambe. Quindi vedete, bisogna leggere, bisogna scrivere da seduti, poi però ogni tanto bisogna alzarsi e bisogna sgranchirsi le gambe per far circolare i pensieri. E Montaigne insiste, e la sua idea è che non si possa pensare bene se non in movimento, perché tutto nella realtà è in movimento, tutto si muove, e anche noi ci muoviamo e ci dobbiamo muovere. Ora, guardate, in appendice a tutte le edizioni dei saggi e ne potete richiedere una in biblioteca, se richiedete quella della Delphi, che qui trovate senz'altro, trovate l'elenco in appendice, trovate l'elenco delle 57 sentenze che Montaigne ha fatto iscrivere sulle travi della sua biblioteca. Beh, leggetele perché è interessante, no? Sono alcune paginette in cui ci sono tutte le sentenze che lui ha tratto dalle opere dei classici e ha fatto scrivere in camera sua, che noi così possiamo dipingere sulle pareti. E voi possedete un balcone su cui camminare, su cui fare almeno 7 passi? Per poter riflettere guardandovi attorno, beh, scrivete 4 righe in proposito. E in ogni biblioteca domestica, lo dicono le statistiche, lo sapete, c'è una Bibbia, quindi leggete o rileggete i 12 capitoletti del libro di Coelet. È un esercizio che avrete già fatto, ma ogni tanto va riletto il libro di Coelet perché è molto divertente. Per cogliere il carattere, a questo punto si può cogliere meglio il carattere della filosofia cosiddetta disincantata di Montaigne, cioè che non cede ad alcuna illusione. E ora diamo subito inizio a questo esercizio. Iniziamolo qui questo esercizio, che poi potete fare per conto vostro. Sono poche paginette il libro del Coelho, quindi si legge in mezz'oretta. 35 minuti leggendolo con calma. E diamo inizio a questo esercizio leggendo l'incipit del libro di Coelet per capire che cosa significhi cogliere il carattere della filosofia disincantata che non cede ad alcuna illusione di Montaigne. Guardate, il libro di Coelet è infarcito di affermazioni che sono diventate concetti della filosofia, della poetica, dell'esistenzialismo del secolo scorso. Il libro di Coelet è stato preso in considerazione, saccheggiato tra virgolette, da tutti gli intellettuali, da Sartre nella filosofia, Camus nella letteratura, Baudrillard nella poesia, Bob Dylan, al quale è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura, nei testi delle sue canzoni sono tutti Ketubim, no? E noi ci chiediamo perché poi proprio a lui, visto che è tutta una serie di cantautori, lunga lista, si serve, no? Ampiamente di quelle che sono le citazioni dei Ketubim e del libro di Coelet in particolare. E quindi leggiamo l'incipit del libro di Coelet che ci serve per capire molte più cose di quelle che possiamo pensare. Libro di Coelet, figlio di Davide e re di Gerusalemme. Quindi questo è un ipotetico autore, uno scrivano, Coelet. Tutto è come un soffio di vento. Vanità, vanità, tutto è vanità, dice Coelho. È uno degli incipiti più famosi della storia della letteratura universale, questo. L'essere umano si affatica e tribola per tutta una vita. Ma che cosa ci guadagna? Passa una generazione, ne viene un'altra, ma il mondo resta sempre lo stesso. Il sole sorge, il sole tramonta, si alza e corre verso il luogo da dove rispunterà di nuovo, il vento soffia ora dal nord, ora dal sud, gira e rigira, va e ritorna di nuovo. Tutti i fiumi vanno nel mare, ma il mare non è mai pieno, e l'acqua continua a scorrere dalle sorgenti dove nascono i fiumi. Tutte le cose sono in continuo movimento, non si finirebbe mai di elencarle. Eppure gli occhi non si stancano di vedere, gli orecchi di ascoltare. Tutto ciò che è già avvenuto accadrà ancora. Tutto quello che è successo in passato succederà anche in futuro. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Qualcuno forse dirà, guarda, questo è nuovo, Invece quella cosa esisteva già molto tempo prima che noi nascessimo. Nessuno si ricorda delle cose passate. Grande attualità nel libro di Koenig per quanto riguarda la memoria. Ho messo tutte le mie forze per indagare e scoprire il senso di tutto ciò che accade in questo mondo, ma devo concludere che ogni sforzo è stato inutile. Dio ha dato alle persone un compito troppo faticoso. Ho meditato su tutto quel che gli uomini fanno, gli umani fanno, per arrivare alla conclusione che tutto il loro affannarsi è inutile. È come se andassero a caccia di vento. Non si può raddrizzare una cosa storta, né si può calcolare quello che non c'è. Ero convinto di essere molto sapiente, più di tutti quelli che prima di me hanno governato a Gerusalemme. Pensavo di possedere una sapienza straordinaria. Poi ho cercato di capire qual è la differenza tra il sapiente e lo stolto, ma ho concluso che in questa ricerca è come andare a caccia di vento. Chi sa tante cose ha molti fastidi. Chi ha una grande esperienza ha molte delusioni. Montaigne si ritira nella biblioteca della sua torre, dove fa incidere come prima citazione l'inizio di Coelet, perché anche noi lo leggiamo e meditiamo su queste affermazioni, che poi ritroviamo nella filosofia, nella letteratura, nella poesia, nelle canzoni. Montaigne si ritira nella biblioteca della sua torre, nel grembo dei suoi libri, anche perché è disgustato dai disordini del mondo e dalle violenze del secolo, come le chiama lui, e non si capacita, cosa sta succedendo? Non si capacita del fatto che in una società come quella europea, agli albori dell'età moderna, in cui i capi di tutte le correnti politiche si dichiarano cristiani e difensori dell'identità cristiana, non sappiano far altro in nome del potere da conquistare che farsi la guerra, dice Montaigne. Ma è possibile che succeda questo? No? Eppure la questione continua, poi in altri termini, anche qui noi sbandieriamo l'identità cristiana per fare... va bene. La riflessione di Montaigne su questo tema è particolarmente amara, perché significativamente realistica e di attualità. Guardate sul punto 4 del repertorio. Sono molte le annotazioni che Montaigne scrive nei saggi riguardo la vita quotidiana in tempo di guerra. E Montaigne è il primo autore che ce la racconta, la vita quotidiana, non le grandi battaglie, non le grandi epopee, non i grandi condottieri. Montaigne ci racconta la vita quotidiana in tempo di guerra, quello è quello che riguarda la gente, come lui che è nobile ma a tutti gli altri. E in tempo di guerra civile, oltretutto, che è la cosa più scandalosa, cioè la peggiore delle guerre perché è fratricida, scrive Montaigne nel capitolo 9 del libro 3 dei saggi intitolato Della vanità. Quante volte mi sono coricato nel mio letto immaginando che qualcuno avrebbe potuto tradirmi e uccidermi nel cuore della notte, e scendendo a patti con la fortuna affinché perlomeno accadesse senza spavento e senza pena. E quante volte dopo il Padre nostro ho esclamato: impius ec tam culta novali a mille sabebit, questi campi che ho coltivato con tanta cura cadranno dunque nelle mani di un rozzo soldato. Qui cita i Bucolica di Virgilio, quando Virgilio si lamenta di avere dovuto dare, che gli è stato conquistato il suo potere, no, per darlo ai soldati che hanno combattuto, perché i grandi generali romani, per gratificare i loro soldati, confiscano la terra che c'è e la danno a loro. No? Come se questa fosse una cosa giusta, no? Dice Virgilio. E Montaigne lo cita. Prima di addormentarsi, Montaigne quindi, vedete, affida il proprio destino sia alla divinità pagana della fortuna, se li mette tutti, sia al Dio cristiano evocato dal Padre Nostro, senza però tralasciare la citazione di citare il classico Virgilio per far conciliare le due cose. Ora, con la guerra civile in corso, Montaigne sa bene di non aver nessun controllo sulla propria sorte e che la conservazione della sua casa non dipende da lui. E nota amaramente che alla guerra purtroppo ci si adatta, come a qualsiasi altra cosa. Invece di insorgere dicendo vogliamo la pace, purtroppo ci si adatta. No. E questo è un problema. Qual è il rimedio? Scrive sempre nel capitolo intitolato della vanità. Questo è il luogo in cui sono nato e in cui sono nati quasi tutti i miei avi che gli hanno dato il loro affetto e il loro nome. Tutte le cose a cui ci abituiamo ci rendono più forti. E per una condizione miserevole qual è la nostra, è stata un provvidenziale dono di natura quell'abitudine che smussa la nostra sensibilità, permettendoci di tollerare mali di ogni sorta. Le guerre civili sono ben peggiori delle altre guerre, giacché costringono ciascuno di noi a star di vedetta nella propria casa. È una grande sventura essere perseguitati fin nell'intimo della quiete domestica. Il luogo in cui vivo è sempre il primo e l'ultimo a patire lo sconquasso dei nostri disordini. E la pace non vi mostra mai appieno il proprio volto. Montaigne torna spesso, no, sulla sensazione di insicurezza che prova, persino quando è a casa, e documenta bene come le persone finiscono per abituarsi a vivere nell'incertezza. Montaigne ha saputo descrivere la banalità della guerra, cioè il suo aspetto cosiddetto ordinario. Quindi non racconta le battaglie, sebbene anche lui abbia combattuto a suo tempo, ma narra tutto il resto, cioè i quotidiani espedienti per sopravvivere, come quelli dei contadini, che si mostrano saggi tanto dinanzi ai disastri della guerra quanto di fronte alle devastazioni della peste. Montaigne elabora con rapidi tocchi un'etica della vita quotidiana in tempo di guerra. E si domanda come comportarsi con gli amici e con i nemici, come mantenersi onesti in circostanze tanto ostili, come restare fedeli a se stessi quando tutto intorno a noi è continuamente sconvolto, come preservare la propria libertà di movimento. Ebbene, i saggi forniscono una quantità di consigli sparsi che troviamo raccolti in un'efficace affermazione che si può leggere nel capitolo tredicesimo del libro terzo intitolato dell'esperienza. Scrive Montaigne: quel poco di accortezza che possiedo in questo tempo di guerre civili in cui ci troviamo mira a far sì che la mia libertà di andare e venire non ne venga intralciata. La libertà di movimento, che è la cosa peggiore, no? Che si possa sopportare, perlomeno che lui può sopportare, l'autonomia. Montaigne si domanda realisticamente, con inquietudine, ed è un interrogativo di capitale importanza che fa di lui una persona moderna per eccellenza. Come possa la persona salvaguardare la propria libertà in tempo di guerra? Ecco perché la guerra è aberrante, va condannata. Perché agli occhi di Montaigne non esiste un bene superiore per la persona di quello della propria autonomia, dell'indipendenza, della capacità decisionale. I saggi propongono alla lettrice e al lettore una riflessione sul fatto che la guerra procura schiavitù, dipendenza, sottomissione, e solo la vita pacifica, afferma Montaigne, può garantire alla persona la libertà, l'autonomia, l'indipendenza, la capacità decisionale. Beh, che cosa? Perdere che cosa? Genera in voi un sentimento di insicurezza? Beh, scrivete quanto Wittgen proposto. Si parla tanto di sicurezza. Attenzione, perché se ne parla in modo sproporzionato, no? Creando degli spauracchi che non esistono. Ci sono degli idola, ci dirà Francis Bacon quando lo incontreremo a primavera, con un'attualità di notevole portata, come sempre succede per questo periodo. È chiaro che noi proviamo dei sentimenti di insicurezza, no? Personale, e quindi è chiaro che dobbiamo chiarire questo fatto, come fa Montaigne, che è molto esplicito, sulla guerra. La guerra crea schiavitù, crea dipendenza, crea sottomissione, per questo è aberrante, oltre, va bene, le morti, le distruzioni, eccetera, ma ecco, c'è un qualche cosa di ancora più valoriale che riguarda i valori. E ora, per concludere, leggiamo altre due pagine la novella dell'avventuriero. Ecco, il giovane Anselmo, come sappiamo, si è venuto a trovare in una situazione in cui è senza dubbio impegnato a garantire la propria sicurezza, e non solo la sua, anche se lui confida molto nella sua capacità di sbrogliarsi, soprattutto mettendo una mano sulla sua spada. Quando il cavaliere e il segnato s'accorsero che Anselmo era sveglio, il cavaliere gli allungò senz'altro il boccale con dentro i dadi. Ora tira tu, magari hai fortuna. Non sono un giocatore, disse Anselmo. Oggi lo sei, ribatté il cavaliere molto gentilmente. Punta! Anselmo tirò fuori una scarsella di monete d'argento. Ne teneva una seconda, ben nascosta in una tasca segreta del mantello. Sapeva che non era il caso di opporre resistenza. Era deciso a perdere e pensava che non gli sarebbe stato poi tanto difficile con giocatori senz'altro più esperti. Invece aveva sempre la meglio lui, e il segnato rinunciò subito al gioco, mentre il cavaliere continuò a tirar fuori nuove monete, anche d'oro, da certe pieghe segrete della veste. E alla fine, quando anche le ultime monete d'oro furono passate nelle mani di Anselmo, propose come posta il mantello che copriva le spalle della bionda silenziosa. Smettiamola, disse Anselmo, che con quella sua fortuna sentiva crescere l'inquietudine. Non voglio derubare la signorina. La signorina è mia, affermò il cavaliere, tanto il suo corpo quanto tutto ciò che lo ricopre. E se mi garba, impegno pure lei. Anselmo lanciò uno sguardo ad Anita, la quale continuava a sedere silenziosa, come se tutto quello che accadeva non la riguardasse affatto, come se la sua mente fosse prigioniera. Anselmo fece rotolare i tre dadi senza guardarli, sperando di perdere. Ma un attimo dopo udì la voce del cavaliere: il mantello è vostro. Aveva fatto 18 punti. E già Anita faceva scivolare giù il mantello quando Anselmo chinatosi velocemente, disse: tenetelo signorina, ve lo regalo. E il cavaliere, senza battere ciglio, visto che ora il mantello appartiene di nuovo a lei, ossia a me, io lo impegno una seconda volta. Tirò e fece 17 punti. Anselmo 18. Di nuovo Anita lasciò cadere il mantello e per la seconda volta Anselmo glielo regalò, posandolo premurosamente sulle sue spalle. Ancora, disse il cavaliere, e fatti girare i dadi nel boccale, li lanciò sul tavolo. 13 punti. Anselmo ne fece 17. Ma quando Anita volle di nuovo lasciar scivolare il mantello, egli non lo permise, glielo calcò sulle spalle, dichiarò che non lo avrebbe preso a nessun pasto, che per lui il gioco era finito e nulla al mondo avrebbe potuto spingerlo a sfruttare ancora, a danno dell'avversario, l'incantesimo palese operante a suo favore, perché vedo bene che qui c'è sotto qualcosa e lo vedete anche voi. Adesso Anselmo aveva un solo pensiero, come svignarsela in più in fretta possibile, giacché per quanto sicuro si sentisse della sua spada, tuttavia i suoi avversari erano in due e anche le donne erano certamente in combutta con loro, e d'altro canto non era per nulla improbabile che qualche tipaccio si tenesse nascosto nei pressi. Già si vedeva ucciso al pari dell'oste, esteso accanto a lui all'interno della casa, magari in cantina, e l'angustiava il pensiero di essere scampato alla peste solo per trovare una fine ingloriosa all'inizio del cammino nel mondo della libertà e dell'avventura. Si alzò lesto e disse: dovete scusarmi, ma la mia sosta si è prolungata oltre misura. Prima che cali la notte voglio percorrere ancora un buon tratto. Raccolse la bisaccia, strinse la cintura, si mise il berretto, sorpreso e insieme allarmato dal fatto che il cavaliere non facesse alcun gesto per trattenerlo. Gli parve opportuno congedarsi da lui tendendogli la mano, ma il cavaliere non la prese e, indicando invece le monete che Anselmo aveva lasciato sul tavolo, osservò: dimenticate la vostra visita, signore. Non la dimentico, replicò Anselmo, la regalo alla signorina. Ma a quelle parole l'altro scattò in piedi come se avesse ricevuto la più atroce delle offese. Anselmo afferrò distinto la spada e, quasi che dal ferro una forza preziosa fluisse nelle sue vene, riconquistò d'incanto il proprio coraggio. Ma già, il cavaliere gentilmente diceva: la signorina non accetta il regalo, ma noi giocheremo ancora una volta. Voi impegnate tutta la vostra vincita, io invece Anita. Non era solo l'inquietudine adesso che faceva battere il cuore di Anselmo. Egli guardò Anita, la vide chiudere gli occhi, stringersi ancor più nel mantello come se volesse sincerarsi di se stessa, come se ora che in gioco c'era lei, il suo destino diventasse finalmente consapevole della propria esistenza e della propria dignità. Ma poiché Anita non lo guardava, Anselmo non poteva immaginare che cosa ella desiderasse nel profondo del cuore. Sulla radura ombrosa spirava un vento lieve, presagio della notte. Erano tutti in piedi, soltanto Anita sedeva come raccolta e chiusa a riccio. Il cavaliere tirò per primo. I dadi come indecisi sulla via da prendere, rotolarono qua e là sul tavolo per un tempo inspiegabilmente lungo. Alla fine risultarono 17 punti. Nessuno, tuttavia, si stupì quando Anselmo ne fece 18. Un silenzio che pareva anche più profondo di prima durò quasi un minuto. Tutti rimasero immobili, anche Anselmo col suo piede in avanti. Solo Anita si alzò lentamente, lo sguardo sempre chino. «Andate», disse il cavaliere, «tutti e due». Qualunque parola, qualunque esitazione, Anselmo lo sentiva, sarebbero state insensate, avrebbero significato pericolo certo. Se ne andò senza voltarsi. Udì dietro di sé i passi di Anita. Credette perfino di percepirne il respiro. Il bosco si chiuse alle loro spalle e già dopo pochi minuti sbucarono sull'ampia strada che egli non aveva supposto tanto vicina. E solo allora Anselmo respirò liberamente, come se fosse scampato a un infernale girone dei pericoli. E immaginiti con Schnitzler, come sempre. Tra 15 giorni continueremo a leggere il testo della novella dell'avventuriero per seguire gli sviluppi dell'inquietante situazione in cui Anselmo si è venuto a trovare. Montaigne, nella biblioteca della sua torre, dal 1571, inizia sistematicamente a scrivere i suoi saggi, seguendo, anno dopo anno, pur rimanendo appartato, gli avvenimenti di questo travagliato periodo storico che si susseguono in terra di Francia e in Europa. Poi, purtroppo, nel 1578 subisce il primo attacco di calcoli renali, il cosiddetto mal della pietra, una noiosissima e dolorosa malattia che da questo momento, visto che non ci sono bombardamenti, condiziona la sua esistenza. Nel 1580 Montaigne fa pubblicare la prima edizione dei saggi e poi nel giugno del 1581 decide di uscire dal suo isolamento e di fare un viaggio, il Grand Tour, verso la Svizzera, attraverso la Francia, verso la Svizzera, la Germania e naturalmente l'Italia. Bisognava arrivare almeno a Roma, tutte le strade portano a Roma. Montaigne sarebbe andato anche oltre, ma poi vedremo, lo seguiremo in viaggio. Quali sono le riflessioni che la mente di Montaigne produce e che lui appunta sistematicamente, tanto in relazione al tema della malattia, o delle malattie che ha, e in riferimento alle esperienze maturate nel corso del suo viaggio? Per rispondere a queste domande dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che tanto il curarsi quanto il viaggiare, ci fa sapere Montaigne, devono far crescere nella persona la volontà di imparare. Un atteggiamento questo, la volontà di imparare, che noi non dobbiamo mai perdere, soprattutto nel curarci e nel viaggiare. Allora, ci vediamo tra 15 giorni, e mi raccomando fate sapere alle compagne e compagni che non hanno il calendario, qui ci sono dei calendari ulteriori, bisogna tenerlo sotto controllo un po' il calendario. E ci vediamo tra 15 giorni dopo le giornate della merla, le più fredde dell'anno, ma non solo, non solo. Cioè, dopo aver celebrato la giornata della memoria, il 17 gennaio, sono molte le iniziative a cui partecipare, e quindi partecipiamo a queste iniziative. E Montaigne ha ragione quando scrive che la guerra procura schiavitù, dipendenza, sottomissione. È vicino a noi ancora, questa, la descrizione di questo fatto. E mentre la vita pacifica può garantire alla persona e alle persone la libertà, l'autonomia, l'indipendenza e la capacità decisionale, che sono prerogative umane, che è compito dell'alfabetizzazione promuovere. E quindi la scuola è qui, lo studio è cura, e quindi il viaggio continua. Arrivederci.